Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di Radio SBS, nel quale, come annunciato, apriamo il programma parlando della situazione in Italia. Per farlo ci colleghiamo con il giornalista Carlo Fusi. Buongiorno Carlo.
Buongiorno a voi e ben trovati.
Allora Carlo, cominciamo dai numeri dell'epidemia, perché in Italia l'altro ieri si è superato il 20% di tasso di positività, praticamente un tampone su 5 risultava positivo, un dato che poi è stato rivisto leggermente a ribasso nelle ultime 24 ore, ma insomma nel bel paese i positivi sono oltre 1 milione. Come si riflette questo sulla situazione negli ospedali? Cosa dicono gli esperti a proposito dell'andamento della curva?
Allora, intanto i dati, come giustamente dicevi tu, oggi fortunatamente la situazione, dopo che avevamo superato anche la barriera tetto psicologico dei 100.000 contagiati in un giorno fino a 114.000, oggi le condizioni sono fortunatamente migliorate, siamo a 68.052 nuovi casi, che sono sempre tantissimi naturalmente, e purtroppo 140 decessi, con un tasso di positività al 15,3 eravamo arrivati a superare la soglia del virus. E naturalmente a questo va aggiunto che da oggi, dal lunedì in Italia, ci sono 11 regioni che sono passate dal bianco al giallo e alcune come la Liguria rischiano anche la prossima settimana di trovarsi in zona arancione. Che cosa significa tutto questo? Che diciamo la variante Omicron, come ci hanno detto gli esperti, è una variante che ha una capacità di contagio n volte superiore a quella Delta, quindi ci si contagia con molta più facilità. Tuttavia si tratta di un contagio meno pericoloso della Delta, perché non arriva fino in fondo nei polmoni, questo è quello che almeno è stato accertato. E quindi insomma diciamo che da questo punto di vista non solo c'è un contenimento appunto dei decessi, che pure però insomma come abbiamo visto arrivano quasi a 150 al giorno, e però insomma tutto questo fa sì che le terapie intensive, le reparti speciali non siano così allo stremo come purtroppo siamo stati abituati a vedere in questi ultimi 2 anni, e quindi insomma la situazione è ancora sotto controllo. Certo, ovviamente questa capacità di contagio della nuova variante preoccupa il governo italiano, che quindi ha varato una serie di misure proprio a ridosso di Natale, per cui tra parentesi l'obbligatorietà delle mascherine all'aperto per tutte le regioni e un'attenzione specifica al distanziamento e agli assembramenti da evitare.
A questo proposito, Carlo, come dicevamo, mezza Italia è in zona gialla perché da ieri per noi altre 4 grandi regioni si sono aggiunte alla lista di quelle soggette a restrizioni. Cosa significa questo in termini della vita di tutti i giorni? Cioè come sta vivendo la popolazione questa situazione e come pensano di adeguarsi a questo dilagare del coronavirus le autorità in termini di obblighi vaccinali, di super green pass sul luogo di lavoro, didattica a distanza e via dicendo. Insomma, facciamo una panoramica delle misure in atto e di quelle che il governo sta studiando.
Allora, il mood della popolazione è che il passaggio dalla zona bianca alla zona gialla non cambia granché, anche perché parecchie delle misure che sono obbligatorie in zona gialla erano già state prese. Ho parlato prima delle mascherine all'aperto, il governatore del Lazio, Zingaretti, aveva imposto questa misura già a partire dal 23 di dicembre, quindi insomma diciamo gli italiani sono abituati a questa situazione, quindi dal bianco al giallo non cambia granché, né questo si riflette sulla popolazione, però il rischio di contagio appunto è complicato, e quindi allora dal 10 di gennaio il governo ha stabilito che ci vorrà questo super green pass, per cui insomma in sostanza non bastano più i tamponi né per andare a lavorare né tantomeno addirittura per andare al bar a prendersi il caffè, bisognerà essersi vaccinati. C'è una spinta a fare la terza vaccinazione che sembra essere in grado di garantire rispetto al contagio dell'Omicron, e quindi insomma diciamo c'è una spinta in questa direzione. Molto difficile è stabilire cosa fare per le scuole, infatti c'è un dibattito aperto e anche una divaricazione in seno alla maggioranza che regge il governo, perché il governo insiste, Draghi insiste nel voler consentire a tutti dal 12 di gennaio di rientrare a scuola, punto e basta. Altre regioni, per esempio il governatore della regione Campania, De Luca, spinge perché invece questo termine si è spostato di un mese in modo da evitare il picco del contagio che gli esperti collocano intorno a metà gennaio. Altre regioni sono in disaccordo sul fatto, per esempio, di vietare l'ingresso a scuola a quelli, ai bambini contagiati, perché questo creerebbe una discriminazione. Insomma, diciamo, questo aspetto qua è un aspetto ancora impregiudicato che il governo deve affrontare a fronte, appunto, diciamo, di queste divergenze che ci stanno. Rispetto invece al super green pass, cioè a fronte della necessità di essere vaccinati per andare a lavorare, ci sono delle voci critiche nella Lega e nei 5 Stelle, però da questo punto di vista Draghi non intende proprio sentire ragioni. Il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, ha dato questa indicazione, e quindi per andare a lavorare e per avere una socialità, chiamiamola così, servirà essere vaccinati, meglio ancora con tre dosi.
Ricordiamo che siamo in collegamento con il giornalista Carlo Fusi. Allora Carlo, a proposito di politica, già da oggi il presidente della Camera Roberto Fico potrebbe inviare ai grandi elettori la convocazione per la seduta comune per l'elezione del presidente della Repubblica. La data dell'inizio delle votazioni non è stata ancora ufficializzata, ma insomma il mandato di Sergio Mattarella scade tra un mese, il 3 febbraio, e come sappiamo il capo dello Stato uscente non intende ricandidarsi. Ecco, allora ti chiedo, a che punto sono le grandi manovre per eleggere il nuovo presidente della Repubblica tra chi chiede a gran voce una donna al Quirinale e qualche parlamentare che, pur di evitare le elezioni anticipate, quindi il rischio di non essere confermato tra i banchi di Montecitorio, è disposto, diciamo, a trovare accordi su nomi non molto popolari come Berlusconi o, diciamo, appena meno impopolari come Casini?
Allora, ci arrivo subito. Prima una precisazione ancora rispetto al Covid. Naturalmente la ripartenza in classe dal 10 di gennaio, non dal 12, come forse avevo detto prima. E anche un'altra cosa che mi preme sottolineare, che l'immunologo del Policlinico Umberto I di Roma, la FOC, che dice che forse dalla fase pandemica potremmo passare alla fase endemica, quindi insomma la virulenza del virus potrebbe in queste settimane, in questo mese, diminuire. E tuttavia però la questione delle vaccinazioni, del Green Pass, vale anche per il tema che tu hai sollevato, per cioè l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, perché è stato sollevato per esempio dal costituzionalista del PD Stefano Ceccanti il problema che insomma, diciamo, ci possono essere contagiati dei deputati, dei parlamentari, e quindi questo, se un 10% per esempio dei grandi elettori non partecipa perché è malato, le elezioni quorum per eleggere il presidente si innalzano, e quindi insomma questo creerebbe un problema. Tuttavia su questo fronte i questori della Camera e del Senato hanno detto che non c'è niente da fare, si vota come si dovrebbe, come se fosse tutto regolare, e però con l'obbligo di vaccinazioni come per tutti gli altri cittadini italiani. Come hai detto tu, oggi il presidente della Camera Fico dovrebbe diramare la convocazione ufficiale, ma le voci di corridoio già dicono che sarà il 24, lunedì 24 di gennaio, il primo scrutinio per eleggere il nuovo presidente. Mancano ancora appunto alcuni giorni nei quali le regioni dovranno eleggere i loro rappresentanti, 3 per ogni regione, salvo uno per la Valle d'Aosta, 2 per la maggioranza e 1 per l'opposizione regionale, naturalmente. La situazione continua ad essere piuttosto confusa, perché Berlusconi, come tu hai citato, insiste, anche se non ufficialmente, a volersi candidare e a non voler fare il candidato di bandiera, quindi a volerci provare sul serio, magari appunto facendo leva sulla voglia di alcuni parlamentari, soprattutto dei 5 Stelle, di voler di evitare le elezioni anticipate, quindi insomma facendo leva su questo aspetto. Dall'altra parte il PD invece spinge su Draghi, Letta è molto chiaro da questo punto di vista, ritiene che Mario Draghi sia la personalità più importante, che quindi non si può rischiare di non mandarlo al Quirinale e poi magari trovarsi anche nelle condizioni che non si riesce poi a mantenere l'unità nazionale, la maggioranza di unità nazionale, quindi con Draghi che finirebbe per non essere né più presidente Presidente della Repubblica né Presidente del Consiglio, insomma, diciamo, una situazione che non piace al PD, e quindi ci sono queste due spinte divaricanti, ma soprattutto c'è la necessità che qualcuno faccia il regista di questa situazione, cioè che si incarichi di trovare una soluzione. Se ne fa carico in queste ore Matteo Salvini, che già l'aveva detto qualche giorno fa, e adesso insomma, pensa di convocare, di sforzarsi, di provare a convocare una riunione dei maggiori leader per trovare un'intesa sul metodo, se non altro, se non sul nome. Metodo che però, come già anche sollecitato dal Presidente della Repubblica uscente Mattarella nel suo messaggio di fine anno non può essere che quello di una personalità che raccolga il massimo possibile di consenso, quindi insomma una personalità di pace. Queste sono le condizioni in cui si comincia la gara presidenziale, però manca ancora tante, le sorprese sono all'ordine del giorno, come pure la possibilità che i franchi tiratori, a riparo del voto segreto, possano far sentire la loro voce.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.